אנחנו לומדים בזוהר לעם, בכרך י"ב, חלק קטעים נבחרים.
Noi studiamo il libro dello Zohar, brani prescelti, ci troviamo alla 146 pagina del dodicesimo volume, articolo Quando Nukva è unita con Zahar, da loro proviene tutto il bene. Si possono fare domande sul sito CAP.tv, domande scelte saranno fatte in diretta. Lo Zohar, dodicesimo volume. E Nukva non si può trovare insieme a Zahar in quanto la qualità di fuoco e fumo dalla parte sinistra e ha bisogno della misericordia di Chassadim, Zahar. E per questo si considera qualità di Zahar e Nukva insieme, che indica le parole Evet Zem della terra. Nel momento in cui Nukva senza Zahar proviene tutte le tipologie di punizioni nel mondo in quanto è la qualità di fuoco e fumo che riguarda la parte sinistra. E tutte le sue correzioni consistono nel fatto che lei sia unita come un tutt'uno con Zahar che riguarda la qualità della linea di destra e allora discende da lei tutto il bene nel mondo. Rav, è chiaro che noi come qualità di Nukva, desiderio di ricevere, non possiamo avere successo in niente, tranne che per conto della nostra unione, con il nostro sforzo, con il grado superiore che siamo creatore. E con questa unione corretta noi da lì riceveremo la correzione. Poi passiamo alla prossima parte del riempimento. Le condanne severe. Tutti i gradi hanno bisogno dell'altro per illuminare uno all'altro, finché non si leveranno tutti quanti insieme che richiedono la perfezione. Inizialmente si rilevano dall'alto e poi scendono dall'alto in basso per riempire gli inferiori. E allora proviene la perfezione da tutte le parti e tutti si completano come si deve. Colui che sa questi segreti, mettendo la perfezione in alto ed in basso, si unisce al suo padrone e annulla tutti i giudizi severi. E lui addobba il suo padrone, attira Gard Zerampil, portando la benedizione al mondo. E questo uomo che si chiama giusto è la colonna del mondo. Con altre parole, il mondo esiste grazie a lui. E la sua preghiera non è mai vuota, cioè lui riceve sempre la risposta a tutte le sue preghiere e le sue azioni nel mondo a venire e lui è nelle file di coloro che hanno la verità. In quanto lui nelle file di coloro che hanno la verità si trova nel mondo. E bene, titolo. Punto 103. Ma ciò che riguarda le sofferenze materiali e spirituali che ha sentito prima del ritorno, qui ci sono due cose. Primo, tutto ciò che fa il creatore, tutto lo fa per il bene, in quanto l'uomo vede che senza l'attrazione verso, senza la fatica del dolore che lo ha sentito durante l'approfondimento dentro la natura di amore per se stesso, lui non avrebbe mai potuto ottenere la libertà e il ritorno. Per questo lui si benedice per questo male, letteralmente benedice per il bene. In quanto senza di questo male lui non avrebbe meritato il bene. Risulta che tutti loro furono nel bene. Risulta che anche questo è per il bene, cioè non soltanto questi guai sono diventati motivo del bene, ma anche i guai stessi sono trasformati e diventati bene, grazie a grandi luci che illuminano tutti questi guai talmente tanto che loro si riformano trasformandosi in bene. Come le sofferenze corporee, così anche quelli spirituali. Ed in questa maniera i peccati si sono trasformati in forma di meriti. Titolo: la forza che è messa dall'alto. Ed in quanto viene l'uomo in accordo a quel cammino al quale lui si è unito, lui così attira su di sé il dominatore che gli viene incontro. Se viene con la via buona, allora attira verso di sé la forza del dominatore della parte destra della santità che lo aiuta. Ma se va con la cattiva strada, allora lui attira verso di sé la forza del dominatore della parte negativa, quello che danneggia. Due cammini per l'uomo. 326 punto. Quando l'uomo va con la via della verità, lui si mantiene nella parte e attira verso di sé lo spirito alto della spiritualità, della santità, e questo spirito diventa lo spirito desiderato, unendosi in alto e che non si interrompa mai. 326. Quando l'uomo va secondo il cammino del male e i suoi cammini si sono allontanati dalla linea retta, lui attira verso di sé lo spirito dell'impurità che è presente nella linea di sinistra, e colui lo fa poi impuro, e lui si inclina, come hai detto, non vi inclinate con loro, in quanto rimarrete anche voi impuri, e colui che cerca di danneggiare danneggia. Titolo: l'importanza della mancanza di Kilim. 453. L'uomo è creato nell'inferiorità, così come è scritto: un asino selvatico sarà innato, e tutto è compreso nel suo corpo, sensazioni e emozioni dentro il corpo, e viene utilizzato soltanto per il suo male e per la sua bassezza tutto il giorno. Ma colui che merita ad unirsi a lui, il creatore, non crea in lui nuovi Kelim per poter ricevere il riempimento eterno spirituale, ma gli stessi Kelim che sono stati utilizzati prima di questo per il male e per l'impurità si trasformano e diventano per lui Kelim di ricezione di tutto il bene e di piaceri. E inoltre qualunque Kli che erano grandi mancanze adesso sono diventate le più importanti, cioè che la misura della loro rivelazione è la più grande che c'è, talmente tanto che se lui avesse avuto un clean nel guf senza nessuna mancanza, adesso è diventato per lui come assolutamente non necessario, che non si utilizza per niente, e questo è simile a un cli di legno. E quanto più grande è, tanto più può ricevere. Rav, domande? Molto bene che voi non sentite questi grandi moltitudini di oggetti, come abbiamo studiato prima. Lo Zohar adesso ce lo sta ripetendo come prima, diciamo. Ma non ha importanza, perché le persone che non studiano non passano questo all'interno di sé, e questo è già proprio un indicatore buono. Sì. Yuda, che vuol dire Kli senza Chisaron? Qua parla Kli senza Chisaron, sembra che è superfluo. Rav, senza Chisaron significa senza una mancanza, senza una carenza di adesione, di assomigliarsi al superiore, d'azione al superiore, d'azione al prossimo, dipende da che livello stiamo guardando questa cosa. Chisaron è di assomigliarsi, un Chisaron di assomiglianza al creatore, alla forza generale. Questi Chisaron non ce li abbiamo abbastanza. Tutto il nostro materiale, tutta la nostra natura è fatta di necessità. Yuda, di solito l'uomo soffre, fa certi sforzi e aspetta che poi ci sarà una ricompensa che cambierà qualcosa, invece qui proprio deve essere in questi Kelim il cambiamento. C'è differenza? Perché mai all'improvviso dovrebbe diventare buono? Rav, no, la dazione ci deve essere, cioè una recezione, una reattiva, cioè un risultato serve uguale. Se l'uomo si trova invece nello stato di qualunque cosa non accadrà là, allora significa che lui non ha un chisaron, non ha desiderio, non ha un cli, non è serio. Così non ci può essere. Insomma, dipende tutto da cosa noi richiediamo, ma chi sarà un più grande e tanto meglio è. La questione è che cosa di preciso chiediamo. Io devo esigere l'identificazione alla somiglianza. Insomma, dipende da che livelli stiamo parlando. Certamente è così, insomma. Ma il chisaron, insomma, deve essere. Senza il chisaron non c'è man. Non c'è man significa che non c'è nessuna correzione. Iuda, ma lui qua dice che gli stessi guai diventano meriti. Rav, sì, Iuda, c'è nello stesso posto, ma noi sappiamo che se l'uomo riceve una caduta, poi dopo, Rav, va bene, non ha importanza, però gli stessi Kelim, quando il desiderio di rapporto verso l'uomo dentro di lui si invertono, lui sa che prima di questo stava nella perfezione, solo che prima di questo non lo sentiva. E che ogni di questo stato dove lui è arrivato uguale gli viene da lui. Lui adesso si è corretto, si corregge. Dipende tutto dall'uomo, non da qualche parte da fuori. Io aspetto da qualche parte da fuori che viene su di me. Da dove è questo? E la riveliamo dove? La riveliamo sempre che noi ci troviamo già nel mondo dell'infinito. Solo che le nostre tende, piano piano li correggiamo, queste coperture, e piano piano si svelano e si scoprono. Iuda, lei alla lezione ha detto che bisogna aspirare verso la sensazione del creatore. Lei ha parlato del fatto che il gruppo è l'amore per l'umanità, la sensazione del creatore. Rav, la sensazione del creatore fa correggere l'uomo. Dov'è che lui scrive anche nel Shamati che quando ha sentito il creatore, la sua anima aspirava verso di lui come la candela, come? Verso la torcia. Dove? L'articolo 4, il motivo della pesantezza. Yaniv, sì, nel momento in cui sente il creatore subito vuole l'anima sua annullarsi come la fiammella di fronte alla fiamma grande davanti alla torcia e vuole ricevere tutto complessivamente. Allora dice Rav, Yud, è come se avessi aspirazione verso il creatore. Rav, no, io aspiro verso la sensazione di essere donatore. Per diventare donatore io devo prendere le sue proprietà. Di trovarmi nelle qualità del donatore significa aspirare verso la sensazione del creatore. La sensazione di questo è proprietà, qualità? Sì, dice Rav, perché il creatore di per sé non esiste. Questo, sentire il creatore significa che tu ti rivesti nelle qualità di d'azione. Dagli a Zvika finalmente si è svegliato. Zvika. L'annullamento delle condanne severe. Punto 7. Ah sì, tu qua sei come uno che ti senti condannato. Svika, è colui che sa questi segreti, si mette la perfezione in alto e in basso, si unisce al suo padrone e annulla tutte le condanne severe. E lui addobba il suo padrone, attira Zerampin verso Zerampin. Verso Gar di Zerampin. Domanda mia, verso di chi lui annulla queste condanne severe? Che cosa sono queste condanne? Che vuol dire? Perché non ci sono condanne di per sé. Rava, cosa vuoi portare tu? Sfica, perché noi parliamo, studiamo che non ci sono né punizioni né condanne. Rav, se io mi muovo con la via buona, che io la faccio io con il mio sforzo, in questo caso davanti a me sono delle condanne pesanti uno dopo l'altro che mi spingono. Mi spingono di nuovo. Allora, sfiga. Ma questi colpi, che, questi concetti, ma nel nostro mondo queste condanne, che si intende dire? Io non capisco. Lui dice che c'è un condanna dall'alto. Non è che io stesso faccio per me. Che vuol dire condanna dall'alto? Che è nella mia rishimogia? Rav, non si sente, non sento a che livello tu vuoi fare la domanda, che vuol dire condanne, che vuol dire che da te provengono le condanne, che vuol dire? Sfica, lui elevandosi al suo padrone annulla tutte le condanne elevate, c'è una condanna dall'alto, che cosa è questo, da dove proviene tutto questo? Rav, certo tutto viene dal creatore, sfica, ma perché ci devono essere le condanne e la mia rishimogia? Perché? Perché sono colpevole? Sono colpevole o non? Rav, ma lascia stare adesso, lascia perdere questo. Mi sembra un bambino piccolo che... No, non è che sono un bambino piccolo, Jezvika. Io domando sul testo. Ma ogni volta viene con queste lacrime sugli occhi. Nessuno ti ha chiesto di nascere o non. Padre e madre ti hanno fatto ciò che hanno fatto e basta. Il creatore ti ha messo... Questo è basico, come io annullo le condanne? Tutta questa è la questione, come io posso annullare queste mie punizioni e condanne? Rav, questo tu studi nella scienza della Kabbalah, come fai? Però le condanne stanno davanti a tutte le persone per portarlo alla santità. Questi sono quegli ostacoli che ti insegnano non con la via buona. Quando era in te questi condanne di attirare la luce creatura alla sorgente, oppure loro appariranno nel tuo cammino come qualità di condanna, come colpo su di te, e tu ti toccherà correre. Vedi cosa succede con l'umanità oggi? Ogni giorno? Non aiuta niente, perché il creatore li piegherà come si deve. Guarda come loro adesso. Tutto che si rigira, tutto quanto in Europa, con la Cina, Grecia, Stati Uniti, tutti iniziano a scavarsi dentro le complicatezze. Insomma, tutto si riscrive, tutta questa storia. Insomma, il creatore li porta con la via pesante. Sfica, lei dice che tutto quanti qua possono cambiare le condanne nel mondo severe, e allora la situazione nel mondo cambierà. Domanda è, primo, è sufficiente ciò che facciamo noi oggi? È sufficiente le persone per cambiare questo? Rav, qui la questione non è di persone, ma di unione. Sfica, unione fra di noi. Noi non dobbiamo essere cabalisti per annullare le condanne? Rav, noi dobbiamo quanto più possibile essere insieme. Sfiga, uniti fra di noi. E non dobbiamo essere con coloro che conseguono il mondo superiore per cambiare il mondo. Perché no? Aspirare sì. Quindi ci deve essere un cambiamento o no, dice Sfiga. C'è cambiamento, dice Rav. Sfiga, ma noi vediamo disordine in tutto il mondo oggi. Rav, anche questi sono cambiamenti positivi. Che vuol dire questo? Dice Sfica. Rav, ma che vuol dire? Vedi che da qui qualche lezione se la fanno con questi problemi. Non c'è nemmeno un attimo che non si serva a niente. Loro capiscono che non va come loro vogliono che andasse. Vedi cosa succede con la Grecia? Tutti imparano sull'esempio della Grecia. Adesso tutta l'Europa impara sull'esempio della Grecia. Adesso si è fatto questo calcolo. che fanno concludere tutti i conti con la Grecia, che durava da migliaia di anni. Sì, adesso tutte queste situazioni di problemi in tutto il mondo, può darsi che noi dormiamo, ma tutto il mondo è semplicemente è bollente. Questo è ancora come i bambini nel cortile che gridano. Vai una volta all'asilo nido, vedi che rumori che fanno là. Sfiga, ma queste non è che sono grida così semplicemente, sono grida di dolore. Bravo, ma se noi non possiamo partecipare in maniera corretta, allora succederà così. Ma tu cosa cerchi te? È che tutto il nostro cammino sono soltanto condanne. Io ho creato l'inclinazione maligna, per questo c'è la via pesante. In quanto con l'inclinazione maligna non c'è nessun calcolo, solo colpi intensivi. Se l'inclinazione maligna inizia ad aggiungere a questo saggezza, intelletto, sensazione, col fatto di elevarsi al di sopra di questo, di diventare al di sopra della propria natura, allora questo crea una nuova strada. Queste condanne si trasformano in questa nuova strada, le condanne stesse. Sì, sfica. E noi in maniera teorica, proprio in maniera teorica, ciò che vediamo noi oggi dipende dal nostro avanzamento, e lei dice che noi avanziamo, tutto il mondo deve calmarsi e le condanne si dovrebbero annullare. Ma questo non so, non saprei perché, che ne so io, qual è la fine del risultato nel pensiero della creazione. Bisogna ancora studiare tante cose. Io vedo che il mondo fino adesso ha imparato qualcosa. Sfica, in ciò che riguarda l'economia, tutti lo sentono questo. Ma perché c'è di male se si porta un danno a loro? Sfica, perché crolla tutto poi? Ma allora io capirò che non ci, che mancava quella unione che dovevamo fare. Cosa dovevano fare loro, il mercato europeo? Hanno fatto soltanto il mercato e basta. Quanto guadagnare di più? Tutti contro Russia e America, in maniera tale che di utilizzare tutti gli altri. E cosa è uscito fuori? Vediamo. Sfica. È cambiato. Hanno paura che scendo non ci sia qualcosa. Questa è paura, non è ragione, non è conclusione, non... tutti questi nuovi sistemi di unione, di rieducare gli europei ai livelli dell'unione, di mostrare a tutto il mondo che loro veramente sono pluralisti, che sono veramente sono tutti uniti, tutti uguali, chi non è d'accordo con questa unione saranno tutti mandati via dall'Europa, degli estremisti si considerano, insomma, che di poter fare una unione buona dove si può vivere bene. C'è l'unione nella regola sua principale, cioè che di capire che solo questo è il cammino, e che darlo e fare, e si vede quello che succederà. Ma se non riescono a fare questo, allora si vedrà cosa succederà, se sarà come 2000 anni fa. Sarà semplicemente qualcosa di terribile. Il deserto andrà a ritornare. Cosa lei sente, dice Zika? Cosa io sento? Dipende di tutto come loro faranno i conti con questo, dice Rav. Io non lo so cosa accadrà, dipende da tutto, da tutti noi. Sì. Noi dobbiamo impegnarci a dare il metodo della correzione. Sia in maniera spirituale, sia in maniera materiale, quanto si può pubblicizzare, insegnare, zika. Cioè tutto il nostro lavoro ai congressi di influenzare sul sistema economico? Sì, dice Rav. Sfica, cioè se l'Unione Europea non si crollerà grazie a noi? Al contrario, dice Rav. Grazie a noi crolla il sistema europeo. Io non capisco a voi perché fate così. Per l'unione, allora, che si fa ciò che deve crollare oggi e servirà come unione per altri principi. Cosa sono questi nuovi principi, dice Svika? Nuovi principi, dice Rav. Non è come quando Germania con la sua forza finanziaria domina su tutto il gruppo, ma per conto dell'Unione si chiamano nuovi principi. Ma loro conoscono questi nuovi principi? Non li conoscono, dice Zika. E tocca impararli. E come fanno a impararli? Per conto del fatto che si sveglierà, dice Rav, di svegliare le cause. E si inizierà a capire da dove loro hanno questo odio per gli ebrei, quando loro grideranno che in tutto sono colpevoli gli ebrei. Loro già dicono questo, Cezfica. Rav, molto bene, significa che c'è una certa inclinazione verso la verità. Io con questo loro sono d'accordo, che gli ebrei sono colpevoli. Peccato del tempo perderlo e parlare soltanto. Comunque non si va verso la giusta direzione. Eran Kurz, domanda da Nürnberg, Roman. Ciò che riguarda i guai come una cosa buona, inizio a giustificare il creatore, io con questo attiro la luce? Rav, no. Quando lui guarda questi guai come qualcosa di buono, lui lo guarda dal punto di vista dell'egoismo, perché lui sta bene così. Quando lui vede che ci sono quelli che è peggio di me, lui con questo gode. Lui sente piacere da questo. Quindi lui può guardare a tutti così. Questo è così, una faccenda nürnberghese. Kostya Kalinichenko. Come si può uscire fuori da questo? Non ho capito bene come possiamo portare fuori questa unione nostra nel mondo di fuori. Rav. Della lezione di qua o come? Sì, della lezione, dice Kostya. Loro cosa dovevano fare? È scritto che tutti i colpi sul mondo vedi il nome dell'Israele. Siamo tutti noi responsabili di tutto qua. Allora perché loro devono capire? Ecco, io a lei sento, ma loro devono capire, loro devono cambiare. Cioè, cambiare dobbiamo soltanto noi qua, ecco, qui presenti. Non è che loro, anche loro di Pietroburgo certamente. Rav, sì, certo, però Israele non fa azioni nel mondo non vivo, fa le sue azioni riguardante tutta l'umanità, perché tutta l'umanità deve essere pronta. Questa umanità deve avanzare e di essere diventare così come Israele, non come gli ebrei, gli Asharkel. Tutta questa umanità è un materiale semifabbricato che come lo giri, no, non è così. Loro, oltre a questo, devono avanzare ed iniziare a capire il sistema di controllo, il sistema della creazione e come raggiungere la qualità di dazione e da qui arrivare all'unione e passare al prossimo grado che dove deve passare tutto il resto dell'umanità, dalla materialità alla spiritualità, all'altro livello. Sì, è vero che la luce, quella forza che può fare questa azione viene attraverso Israele, ma viene sulle nazioni del mondo e sono loro a cambiare, non è che loro devono diventare passivi e non devono sapere niente, no, no. È talmente tanto che a loro toccherà ancora prendere anche Israele sulle loro spalle e portarlo a Gerusalemme, nel Tempio, come è scritto. No, altrimenti loro che soffrono a fare? A che serve la loro sofferenza? Qual è la necessità di questa sofferenza in loro? Solo per farsi queste domande ed iniziare a consapevolizzare. Cosa li toccherà fare, dove devono andare? Non bisogna pensare a loro come qualcosa così, come un branco e basta. Costa, quindi se loro non possono prendere la giusta soluzione, colpa nostra? Rav, sì, però per conto dell'unione con loro, noi svegliamo in loro le Reshimot, in ognuno di loro c'è Reshimot. come è detto, che Israele è uscito dall'esilio non per unirsi a sé le anime delle nazioni, per prendere le anime delle nazioni del mondo, e in ognuno di loro ci sono piccole anime provenienti dalla frammentazione. Tutti si devono unire a questa idea. Uscendo nel mondo non puoi andare come uno branco così e basta, altrimenti tutta l'umanità perché passa tutte queste metamorfosi? Sai, a volte si scrive, si legge anche che ma tutto questo serve soltanto per accentuare il contrasto tra corpo e testa, Rosh e Guf, cioè il Guf certo che deve essere annullato, questo è il lavoro suo di fronte al Rosh, alla testa. Si deve adattare sotto la testa, non è che loro non devono fare niente. Noi ancora parleremo su questo tema, ma oppure continuiamo, non so cosa andrà. Meyer, noi eravamo alla lezione. Alla lezione di Zohar, a volte lo Zohar ci parla della connessione di Rabbi Shimon e i suoi, e a volte noi atterriamo a qualche concetto del nostro mondo. Non capisco come deve essere. Rav, non c'è mondi superiori nel nostro mondo, né Rabbi Shimon né noi, c'è soltanto un desiderio, e lì dentro succede qualche cosa. Io parlo della materializzazione, dice Meir, di quello che stiamo parlando. Rav, sì, la materializzazione, io parlo di ciò che succede adesso, non lo dividere in tempo, tutto avviene adesso qui in un solo desiderio. Meir, ma qual è la differenza tra questi problemi economici, questioni e punizioni economiche e quei fili rossi che noi studiamo o acqua santa? Se lo Zohar è spirituale, ma se è materiale, allora bisogna rapportarsi come problemi, crisi economici di quali parliamo. Rav, può darsi che tu un po' ti fermi, nemmeno capisci che le stupidaggini che stai parlando. Perché di Europa c'è scritto nello Zohar o cosa? Per tu stai parlando. Loro cosa? Parlavano della correzione? Quelli che riguardavano la correzione prendono il filo rosso? Loro portano la menzogna. Meir, io cerco di capire cosa spiegare alle persone. Se io prendo lo Zohar, io scrivo, io dico che nello Zohar c'è scritto delle cose materiali o spirituali? Rav, cosa vuol dire spiritualità e materialità? Perché tu dividi i mondi? Sei tu a sentirli i due mondi. Chi si sente nella materialità sente soltanto materialità. Chi si sta nella spiritualità sente solo la spiritualità. Meir, ma allora quali sono le lamentele su quelli che prendono questa e trasformano in acqua santa e fili rossi? Bravo, perché lui prende le altre persone, li devia dalla via retta, non gli dà di andare verso lo scopo della creazione, li porta da un'altra parte e con questo lui li fa fare più reincarnazioni. Dal mio punto di vista possono guadagnare con altre cose, tutto qui la differenza. Lui non è che le insegna come veramente come si corregge con l'aiutudine. Allora che impari quello che è scritto da Bala Sulam. Invece no, lui vende lì qualche cosa. Se lui avrebbe venduto fili rossi senza che dire che questo è Kabbalah e Zohar, allora sì, puoi farlo. Meir, ma allora perché parlare di questi guai che dice va bene invece vendere le fili rosse non va bene? Rav, nessuno vende i colpi, solo ciò che ti porta direttamente alla correzione. Capito che vuol dire linea retta? In maniera retta ti porta verso lo scopo della creazione. Anche se tu con l'aiuto dei colpi ti muovi verso lo scopo della creazione, tu comunque avanzi. C'è differenza. Tu per esempio vai in qualche compagnia cattiva di rubare qualche cosa, oppure tu studi e picchi qualcuno. viene picchiato perché non studia a scuola. Quindi c'è differenza o non c'è differenza tra i due picchiare? Evidentemente tu non hai preso le botte da piccolo a scuola. Gershon, Rao, quando lei parla del fatto che bisogna collegare la causa ed effetto, uniamoci e sarà un buon risultato nel mondo. Cosa io devo questo? Prenderlo così e cercare di collegarlo causa ed effetto?
Quella potrebbe
guarda, ognuno che accusa da provenienza dei suoi difetti. Anche io che da parte mia non è che giustifico nel mio cuore quello che scrive Bala Sulam oppure nello Zohar. Ognuno ha il suo livello. Dove sei arrivato, da lì giudichi. Non accuso, però ascolta, e ascolta, c'è scritto, ascolta quello che dico io e cerca di capire quanto più ci riesci e di penetrare in profondità di questo, non che semplicemente dire così, no, tutto questo non è vero. Vendere fili rossi piuttosto che vendere qualche medicinale e dire che questo è buono per la salute, ma che lo faccia così, ma non dirlo che è Kabbalah, non dirlo che è metodo di Bala Sulam, perché tu con questo porti via le persone dalla via retta, tu allunghi la strada, le porti guai nel mondo, dei guai che l'umanità non ha bisogno. È come se prendessi il bambino da scuola e lo mandi dentro una banda di delinquenti. E lui adesso con questa banda deve fare certi crimini, capitare dentro alla prigione e poi dopo in qualche maniera ritornare a scuola. Questo è il problema. Io no, nessun problema che loro vogliono guadagnare. Possono guadagnare tutti i soldi che vogliono nel mondo. La cosa importante è che non far confondere le persone.
אתה חושב יש בעיה פחות בהרבה מאלו שמלמדים תלמוד זה עשר ספירות כמו מקובלים ירושלמי?
Tu pensi che c'è meno problemi con le che studiano il Talmud 10 Sefirot come i cabalisti di Gerusalemme?
לא חושב שזה בהרבה פחות מזה.
No, io non penso che questo è di meno, però comunque perlomeno loro sono approfondati in questo. E prima o poi si chiederanno, ma è vero tutto ciò o non? Sì. Trasmetti lì il microfono. Io ho sentito le domande da lei, degli esempi di altri cerchi come, che studiano la Kabbalah così come noi, che pubblicizzano questo, loro stessi pubblicizzano, e lei ha detto che voi siete contenti del fatto che loro comunque pubblicano e pubblicizzano la Kabbalah. Dipende cosa stanno studiando. Ma comunque in questo c'è qualche cosa, perché una volta non si poteva avvicinare, invece adesso sì. La cosa importante è lo scopo, può darsi che non sanno precisamente, non hanno ricevuto una buona guida, non trovano là l'unione, le decine, i gruppi, la società, cioè nel metodo di Rabash come lui descrive in maniera precisa che cosa bisogna fare di preciso, in qualche maniera. Ma non così che quelli che sullo studio del Talmud di Sefirot dicono che studiano la Kabbalah, no, loro studiano saggezze. Ma anche se davanti a loro, ma che da loro, anche se non c'è un giusto scopo, ma almeno lui non se lo vende poi come i fili rossi. Anche se questo è uguale, è un grande errore. Sì. Quello io ho capito gli altri anni, le sue spiegazioni, che anche se questa è una pubblicità falsa, le persone possono percepire diversamente, ma la pubblicità di per sé fa attrarre le persone capiranno più facile che questa non è verità e loro si rivolgeranno poi alla verità. Bravo. Sì, questo più o meno succede così, io spero che sia così. Comunque l'ego mantiene lì le persone, ma spero che le persone gradualmente chiariscono chiariscono il cammino, vedono che si trovano su una strada che non porta da nessuna parte. Ma non cambiano il metodo dell'unione, lo studio di Sefirot con figli rossi. Ma si vede evidentemente in base a quella società che loro costruiscono. Si vede questo, è evidente. Dove loro vivono?
Los Angeles.
A Los Angeles, in che posto? In questo più arretrato. Dai a Boris.
Ma si sbarte le calcinco, non lo avanti adesso.
Lei ha spiegato a Kalchenko, ma io non ho capito bene la sua risposta. Ciò che riguarda le scelte in Europa, di scegliere i giusti passi da fare, c'è il gruppo, c'è io, il gruppo, questo è il primo cerchio, e sono l'unico che ha la libertà di scelta per reagire sull'Unione e far unire a loro, poi dopo la città, tutto il mondo, oppure c'è lì qualche altra essenza, una realtà parallela, tipo l'Europa, io non influenzo su di lei e mi devo assomigliare anche a loro in qualche senso. Rav, sono pronto a darti risposta. Il parzuf spirituale è unico, è uno solo che esiste. C'ha testa e corpo, Rosh e Guf. Il suo Rosh è Israel, lì Rosh. Invece il suo corpo, Guf, sono tutte le nazioni del mondo. Ci deve essere una connessione e la somiglianza tra Rosh e Guf, che Rosh, letteralmente testa, possa decidere, possa prendere decisioni, prendere il controllo su di sé e di fare giusti calcoli e di essere responsabili per ciò che si decide, per le decisioni che si era preso. Invece il corpo, Guf, si deve sottomettere al Rosh e ricevere tutto dal Rosh e di capire che Rosh è saggio, collegato col creatore, che sa quello che fa. E il corpo deve mantenere, sostenere tutto ciò che succede in Rosh, ci deve essere una connessione fra di loro, una vicinanza tra di loro. Per questo la scienza della Kabbalah si deve rivelare in tutto il mondo e non può essere fine della correzione finché non si rivelerà la scienza della Kabbalah in tutto il mondo. Dove è scritto in quei testi? Dove è scritto in quel testo? Cerca un po', finché non si rivelerà la Kabbalah alla maggioranza delle persone del mondo. Capisci cosa? Se non capisci io ti spiego cos'è. Per questo noi siamo obbligati a divulgare la scienza della Kabbalah. Balasulam è andato pure addirittura in Polonia a spiegare ai polacchi, ai quelli che volevano fare la rivoluzione, che prima di tutto serve l'educazione, solo allora sarà una giusta rivoluzione, altrimenti sarà come in Russia. Lui parlava polacco, anche il russo, perché ai suoi tempi la Russia dominava sulla Polonia. Io ho anche un quaderno dove è scritto, in russo è scritto, non è che l'ha scritto lui, ma lui utilizzava alcune parti del quaderno, lo utilizzava in russo. Quindi cosa voglio dire? Ci deve essere un avvicinamento tra Rosh e Guf, per questo le nazioni del mondo non devono unirsi, per questo è fatto tutto l'esilio, tutto qui lo scopo dell'esilio, per far sì che l'Israele che prenda dalle nazioni del mondo i Kelim, che Rosh sia diventi simile al Guf, ma anche il Guf si deve assomigliare al Rosh, e per questo Guf assorbe questo, e quando lo ha iniziato a assorbire questo ancora dagli antichi greci, tutti quei greci antichi che hanno studiato ancora prima della distruzione del Tempio, e via via durante tutte le generazioni. Loro hanno assorbito la scienza della Kabbalah sotto forma di scienza, conoscenza, di filosofie, di psicologie, tutte queste cose, in qualche maniera. Perché in fondo tutto è la scienza del Creatore. E quindi bisogna arrivare a una situazione quando ci sarà un certo avvicinamento. E oggi, quando c'è questi scontri tra gli ebrei e tutti gli altri del mondo, questo fa richiamare avvicinamento, Boris, ma io non cerco di fare filosofie, ma voglio capire chi c'ha la libertà di scelta, in quanto noi Israele possiamo influenzare sulla loro scelta. Questa è la nostra responsabilità per il fatto che loro si sono avvicineranno o non, oppure loro hanno un altro problema e nessun dominio su di loro noi non abbiamo. Come la Lechishena, bisogna soltanto aspettare come una reazione che loro maturiranno. E allora ci sarà il rosso di loro, cioè, insomma, qua noi possiamo influenzare su di loro. Rav, noi dobbiamo fare tutto ciò che dipende da noi, ma dalla loro parte ci deve essere una certa reazione. Questo è ciò che io capisco, così io spiego la causa del perché Bala Sulam è andato in Polonia. Lui ha spiegato perché non sono arrivati al successo. Lui non parlava che da loro non dipende niente, ma lui diceva che se loro avrebbero fatto la giusta preparazione avrebbero avuto anche il successo. Come fa a essere questo? Che c'entra lì l'Israele? No, niente di tutto ciò. Lì c'era con chi parlare proprio? No. Di quale nazione stai parlando? Che per qualche decina di anni è uscita appena dalla schiavitù? No, lui dice, sì, vi porto gli esempi anche, che se avrebbero preso su di sé il lavoro del Creatore avrebbero avuto anche il successo. Questo era possibile? Lui diceva, sì, era possibile. Ma come fai a spiegarglielo? Voi prendete un certo frammento da un grande quadro, perché è impossibile comprenderla tutta complessivamente. Io vi capisco perché, per questo. E quindi prendi da quel quadernino piccolino, di quel quadro grande, inizi a parlare. Ma piano piano bisogna aggiungere. Questo non è che è uno a uno. Non è che ci sono tutti questi mondi o questo quell'altro mondo, non c'è mondi, c'è un solo desiderio, un solo mondo. Siate un po' più flessibili, va bene? Allora
Haim Hamore Shila Talmid Kovea Imu Mkubal Yerushalmi,
il maestro dell'allievo, se è colui il saggio oppure l'allievo del Rav ci ciba da Bala Sulam. No, dice Rav, non è l'allievo decide Rav, no, perché allora da chi sto studiando io? Rav, dipende da chi io studio o cosa? Rav, no, dipende chi anche studia. Io sono venuto a lei qui da lei a studiare, potrei andare da qualche altra parte? Rav, se tu avresti avuto qualcosa del tuo, sì, avresti avuto ragione. Viene il vento e ti porta via, come un foglio di carta, il vento lo porta via da un'altra parte. Allora si trova tutto sotto il dominio di qualcosa. Questa è un'altra cosa. Ma se invece viene il desiderio dal quale bisogna fare parte dell'Adam generale, dell'anima complessiva, E questo desiderio deve lavorare su di sé e da me ricevere soltanto le indicazioni è uguale, no? C'è anche non completamente tutte le indicazioni, deve fare anche qualcosa di indipendente, deve fare lo sforzo suo, non è che è semplice per iniziare a prendere intelligenza, conoscenza. Invece no, io mi trovo lì da te, cosa vuoi da me? Io sono arrivato a una precisa consapevolezza quando sono venuto da lei, Rav. Io non lo so come sei venuto, nemmeno tu sai come sei venuto. Io sono venuto con la consapevolezza precisa di che devo studiare da lei. Io voglio sapere, è giusto, Rav? Io non lo so. Rabba Shans mi ha detto di più: se tu hai dubbi, vai a cercare qualcun altro. E io ti consiglio i tutti gli altri, a tutti voi vi consiglio, andate a cercare da qualche altra parte. Io veramente con tutto il cuore penso veramente così. A me qua non mi serve nessuno. Non è che a me non mi serve, sei tu che scegli, non è che tu vieni, tu hai scelto, ma sei tu a scegliere immediatamente in quell'istante di essere allievo, che non è semplice, e anche io lo so questo, in quanto questo non è semplice, anche per me uguale, non ci riuscivo all'inizio. Rav, io ho 68 anni, tutta la vita ho cercato, non ho aperto il canale 66, ho visto lei, ho preso la decisione che lei è il mio Rav. Benissimo, dice Rav. Così io ho rivelato anche Rabash. E allora? Io avevo altre possibilità ancora. Sì, ti capisco, dice Rav. E allora? Ma non adesso devo scaricare su di me ciò che tu devi raggiungere, sei tu a farlo. Sì, io conseguo da solo, però io vedo, ascolto, studio, il conseguimento è tutto mio. E allora diceva, io consiglio a tutti quanti di fare la stessa cosa. Io non sono un piccolo bambino, io so quello che dico. E Rav? Rav, io guarda, ti dico, calmati. Se si parla in maniera specifica di te, tu sì, veramente sei serio, orientato verso lo scopo e avanzi in maniera corretta. Io sono convinto che ho dato il piacere a lei e penso che ho dato anche il piacere agli amici quanti, a tutti quanti, e vi ringrazio tantissimo, sono contento anch'io di questo e grazie tante. Ma io pensavo che sei più giovane, ma tu sei soltanto un anno meno di me, vedi, un bambino.
Rav, סיפרת לנו שכשהיית ליד הרבש יצא לך להגיע אפילו עד למשטרה לגבי...
Ido, lei ha detto che quando stava vicino al Rabash a volte lei era arrivato fino alla polizia addirittura quando c'erano alcune situazioni. Ma vabbè, perché dici questo? Non è importante. Ido, ma come bisogna sapere quando bisogna rivolgersi alla polizia? Non è questione di polizia, ma come sapere se quando qualcuno aggredisce, che ostacola, oppure si dice che vabbè, niente, una cosa piccola, una piccolezza da bambini. Rav, dipende se ostacola alla divulgazione. Se questo ostacola alla correzione generale, e il fatto è che si vede che è un danno alla correzione generale, se io vedo di tutta questa pubblicità su internet, le persone non vengono da noi, allora questo ostacola. Se c'è possibilità a qualcuno in qualche cosa, in qualche maniera, di allontanare questo e lui non lo fa, insomma, il calcolo è molto semplice. Questo sì, va da allontanare, perché lui ostacola, lui in maniera indipendente, crea questo ostacolo nel cammino verso la correzione generale. Ido, per esempio, si è allontanato. dal muro, muro del pianto, ho visto un filo rosso là. E ostacola questa cosa? No, 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 diceva, questo è abituato nella nazione. Ido, ci sono tante cose, allora vedo che annunci dei cabalisti, di... tutti propongono, ci sono dei posti dove fanno pubblicità, dove fanno pubblicità per pubblicizzare vari cabalisti con parole brutte su di noi o altre cose. Rav, tu impara, allora impara da loro come si fa, poi dopo guadagni pure tu di qualche shaker. Sì, loro vendono tutti questi, ti riempiono la posta elettronica di tutti questi pubblicità. Rav, sì, certo, prima si rivelerà questo, prima si rivelerà che è vuoto. Quindi questo non ostacola, questo dice Ido. No, questo no, generalmente no. Rav non toccava questo, non voleva nemmeno guardare, nemmeno badava a tutte queste cose. Venivano da lui, gli portavano delle cose, gli proponevano di appendere sui muri delle cose. Io anche io da me ho appeso quello che abbiamo nella, quello che c'era a Tveria ancora, nella stanza dove noi vivevamo. Ido, quindi ciò che è orientato concretamente contro la nostra divulgazione, questo è ciò che ostacola le persone di venire qua. Ma se no invece possono provare una, due, tre. Sì, dirà. Ci sono delle persone che devono attraversare tutte queste cose. Io inizialmente cosa fa? Ho comprato libri di tutte le parti. Ho visto scritto Kabbalah, compravo. Io ho un armadio di libri. Poi dopo le ho buttate via tutte quante. Ho iniziato a leggerle. Prendi la pelle di serpente, fai così, fai cosà con la luna piena, ci sono tutti questi libri. Io non sapevo cosa leggere, dove cercare, non sapevo. E così qualche mese io ero approfondito in queste cose. E così queste persone. Qui c'è una parte della radice e ramo, perché le persone dovrebbero sentire in un certo senso le forze della natura. Per questo loro scrivono: questo aiuta contro questo, questo contro questo, insomma, a livello di animato, vegetale e animale. Ma questo non riguarda proprio la correzione dell'anima? La medicina sì, può darsi. Ma una volta aiutava di più perché le persone erano meno avvelenati. Ido, ma se c'è qualcuno, per esempio, che diciamo qualcuno dice no, non andate lì nei Baruch perché lì non è corretto, è un cattivo esempio, qualcuno spaventa le persone, cosa puoi fare, dice Rav, cosa tu faresti? Se bisogna fare qualcosa di attivo, Rav, che vuol dire di fare qualcosa di attivo? Che iniziare a litigare con lui, a fare fumo di questo? Che cosa vuoi fare? Litigare, menarti, che vuoi fare? Ido, ma ci sono anche altre vie più legali. Rav, ma non lo so, guarda, se si può superare questi atti che ostacolano la divulgazione, a nome mio, indifferente cosa di me, ma se questo ostacola proprio alle persone di venire da noi, allora sì, è vero peccato questo. Noi con questo allunga la sala dove si deve muovere tutto il mondo. Se il mondo non ha il desiderio di venire da noi, se c'è qualche ostacolo, qualche barriera, allora anche noi ci troviamo in questo rallentamento. Sì, velocemente però. Nari, si sente dall'ultimo sabato che noi abbiamo stato speciale prima dei congressi. Io ho la sensazione che già ci troviamo al congresso, una sensazione di maturità, di unione. Rav, quindi avete fatto una buona unione, correzione. Nari, quindi anche se lei non era questo sabato, c'era la sensazione che lei era a fianco a noi. Quando lei è tornato, si sembrava che non è mai andato via. Io guardo questi congressi, ci sono davanti due, sembra un infinito. Come si può mantenere questa tensione? Soltanto si può aggiungere, perché noi dobbiamo sempre aggiungere. Rav, io penso che noi con l'aiuto di Dio già ci troviamo sul cammino corretto ed il gruppo diventa sempre più, che si autosostiene, in maniera tale che non crollano i pezzi, che non ci sia nemmeno dentro delle cose tormentate, turbolenti. Tutto complessivo, tutto generalmente si forma questa, si deve formare questa sensazione generale unita che si deve avanzare. Ma allora passiamo alla prossima parte. Prima cantiamo una canzone. We must all unite.
The world is changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking. It speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, shamati, love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives. What is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one. We'll never feel rejected. Shamati, shamati, love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, let us all unite. La 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 la. Love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati.